Buongiorno a tutti. Allora, è un po' quando mi ha chiesto di parlare di controllo sociale ero molto imbarazzato perché veramente è un tema che servirebbero tre giornate per parlare di questo. Allora, io ho scelto di parlarvi innanzitutto della Smart City, perché la Smart City è effettivamente il punto quasi d'arrivo del controllo sociale e lo capirete mano a mano che andranno avanti le slide, perché qui si realizza effettivamente il controllo e la modifica di ogni comportamento umano. In più, guardando alla Smart City, capiamo anche chi ci sta dietro a questi tipi di progetti e direi che cominciamo. Allora, io volevo leggervi la definizione più calzante che ho trovato, che è questa: una città ad alta intensità tecnologica, con sensori ovunque e un servizio pubblico altamente efficiente grazie alle informazioni raccolte in tempo reale da migliaia di dispositivi interconnessi. Una città che coltiva un miglior rapporto fra i cittadini e i governi sfruttando la tecnologia disponibile. Si basano sul feedback di cittadini per aiutare a migliorare l'erogazione dei servizi e creare meccanismi per raccogliere le informazioni. Bene, qui c'è dentro praticamente tutto e ci stanno dicendo che sarà ipertecnologica. Trento è già piena di sensori e telecamere, ad esempio. Trento è una Smart City dal 2014, solo che noi per 6-7 anni abbiamo pensato che fosse una trovata pubblicitaria. In realtà poi abbiamo scoperto 2-3 anni fa cosa c'era dietro, ad esempio, ai progetti delle telecamere e ai progetti che vedremo che si realizzeranno dal 2026 in poi. Ci dicono anche che i cittadini forniranno dei feedback, cioè a progetto fatto il cittadino ti dovrà praticamente parteciperà a un sondaggio, cioè l'attività politica non esiste più, cioè il confronto fra i cittadini non esiste più. Noi dovremmo solo dire questo mi piace, questa via sì, questa via no. E l'altra cosa che ci hanno detto chiaramente è che vogliono i nostri dati, tutte le informazioni su di noi. E la cosa bella è che questa descrizione viene fatta molti anni fa dalla Banca Mondiale. La Banca Mondiale ha cominciato a occuparsi di Smart City già dal 1991, individuandolo come un centro di business, cioè un punto dove massimizzare i profitti. E questo lo vediamo bene, perché solo il business del 5G vale 1.800 miliardi. Quello della Smart City, che io chiamo spesso, voi leggerete, Spy City, perché la vera descrizione è quella, e sono 2.000 miliardi, e se li paragonate con una cifra pazzesca che sono gli 800 miliardi per il riarmo dell'Europa, capite uno dei tanti motivi per cui questi progetti continuano ad andare avanti. Ma per darvi un altro dato, nel 2004 la Banca Mondiale, insieme all'ONU, insieme a tutte le banche più grandi e tutte le compagnie assicurative, con l'aiuto delle immancabili università e del World Economic Forum, fanno questo patto globale che ha un sottotitolo interessantissimo, cioè la connessione dei mercati finanziari al cambiamento del mondo. Chi spinge il cambiamento del mondo è la grande finanza. E cosa definiscono? Una sigla che voi cominciate a sentire solo in questi anni, ESG, che sta per Environmental, Ambiente, Social, la società, e Governance. Allora, l'ambiente, in questo documento definiscono il cambiamento climatico come il problema, la CO2 la causa e la sostenibilità, altra parola che sentite continuamente, come soluzione. Riguardo alla società si parla di sicurezza, il bisogno di sicurezza nelle città, l'inclusività. Sul governo, siccome la macchina statale è inefficiente, l'intervento dei privati nella gestione pubblica, e parlano dello strumento del partenariato pubblico-privato. Casualmente lo stesso anno la Comunità Europea fa uscire il libro verde del partenariato pubblico-privato, spalancando ulteriormente le porte della gestione privata nella cosa pubblica. Nel 2015, quando parte l'Agenda 2030, l'ultimo punto, il 17, si occupa proprio di partenariato pubblico-privato e dice che i 16 punti precedenti vanno realizzati col sistema del partenariato pubblico-privato. Si definisce anche questo parametro come una classifica, come un rating che tutte le società devono avere. Se voi andate in banca oggi e avete un'azienda e vi chiedono dei soldi, oltre a un rating creditizio dovete dimostrare di muovere la vostra azienda seguendo questi parametri di sostenibilità, di inclusività, eccetera, eccetera. E ci sono delle vere e proprie classifiche dove le città stanno facendo a gara per essere la migliore, ma questo rating non riguarda solo le società o le città, ma riguarderà anche le persone. Siamo già retati, come vedremo a breve. Il presupposto teorico della Smart City segue quel paradigma del controllo sociale classico, che è creare il problema, stimolare una reazione e offrire una soluzione che era già pronta prima della creazione del problema. E uno dei punti base è proprio il cambiamento climatico, dove la CO2 è il nemico da combattere. Badate bene che sono delle cose abbastanza astratte, difficilmente misurabili, dove la gente perde la percezione, e quindi se io gli ripeto dalla mattina alla sera che la gente muore per il cambiamento climatico, succede che il cambiamento climatico esiste, non è che nessuno lo nega. Il problema è capirne la causa, perché i cambiamenti climatici ci sono sempre stati. L'altro presupposto è la sicurezza, e noi lo vediamo tutti i giorni sui giornali, cioè c'è bisogno di proteggersi dai reati, dalla delinquenza, e quindi la soluzione è dare sorveglianza e controllo, un controllo asfissiante. L'altro presupposto è, l'abbiamo già citata, l'inefficienza della macchina politica statale. Lo Stato è inefficiente, non funziona. Per farlo funzionare meglio serve l'intervento privato, e quindi si privatizza tutto, e in questi progetti c'è sempre dentro la mano privata e i soldi pubblici. Bene, la Spy City è però è un problema, un tema che non viene sentito molto. Solo ultimamente le persone cominciano, interrogate, cominciano a dirti sì, so cos'è la Smart City, ma molto vagamente. Invece dobbiamo renderci conto che riguarda tutti, siamo tutti dentro la Smart City. Pensate che fra il 2019 e il 2022, mentre noi ci cagavamo in mano a stare a casa perché c'era la pandemia che girava, i nostri sindaci non erano preoccupati di questo, perché il 50% dei comuni italiani ha firmato contratti e progetti di Smart City proprio in quegli anni, e l'86% dei comuni vuole avviare progetti di questo tipo. Ad oggi circa il 70% delle città è coinvolta in progetti di Smart City. Ma chi abita nei paesi non si senta tranquillo, perché la Smart City arriva anche nei paesi. Infatti sono pronti i progetti di Smartland, la provincia di Perugia è una delle prime che è partita. La differenza sta solo nella territorialità, perché di fatto, come ci dicono, una Smartland che possa aggregare diverse aree comunali per erogare i servizi tipici della Smart City. E qui capiamo anche una cosina un po' particolare che il Trentino ha vissuto, cioè la fusione di tutti i comuni, dove hanno tolto la storia. Uno non può essere nato a Ville d'Anaunia se è nato, che ne so, adesso mi vengono in mente i paesi, a Strembo, no? Questo serve perché la direzione della Smart City, il controllo totale, deve essere su tutto il territorio. Cioè, questi vogliono controllare la terra centimetro per centimetro, e come vedremo anche la pelle delle persone centimetro per centimetro. Allora è bene prendere coscienza di questo e di sapere che stiamo già dentro le Smart City. Questo è gli strati, come è stratificata una Smart City, le infrastrutture, la sensoristica, le reti, e a chi sono rivolte: la mobilità, la scuola, il turismo, il governo della città, la sanità, quindi ogni aspetto della nostra vita. La stratificazione teorica ci fa vedere una bella cosa. Noi siamo in quel cerchio dove c'è scritto stakeholder, cioè portatori di interessi, paragonati ai clienti e ai fornitori di un'azienda. Nei progetti, quando va bene, la popolazione è chiamata capitale umano, E se vi andate a leggere il progetto Smart City di Roma, la parola city user esce fuori fino alla nausea. City user significa utenti della città, quindi clienti della città. Cioè qui c'è un passaggio tra il diritto umano e il diritto societario, cioè le persone sono sottoposte ormai a un diritto che è più societario che umano, ma di questo ce ne stiamo rendendo comunque conto. L'altra cosa da, come dire, da smarcare è questa: il 5G è l'infrastruttura digitale su cui tutti gli oggetti della città, ma anche della casa, devono parlarsi. E la campagna di marketing è partita per migliorare le prestazioni del vostro telefonino e dei vostri video. Bugia, non serve a niente. Il 4G è più che sufficiente per farvi scaricare qualsiasi cosa voi vogliate, per farvi guardare la Champions in streaming. Il vero motivo è che il 4G permette di connettere 10.000 dispositivi per chilometro quadrato, mentre il 5G ti consente di collegarne 1 milione. Difatti il 5G è l'Internet of Things, no? Perché dal frigorifero di casa vostra fino alla miglior telecamera collegata all'intelligenza artificiale o ai sensori che verranno messi in ogni parcheggio devono dialogare sulla rete. Allora, la bugia viene anche smantellata dal fatto che la densità di popolazione italiana è a malapena 200 persone, che è molto alta, ma sono 200 anime per chilometro quadrato. È già comunque in sperimentazione in Sardegna il 6G, che permetterà 10 milioni di dispositivi. 6G è l'Internet of Body, cioè quando avremo i sensori messi sotto pelle, anche quei sensori dovranno parlare con tutti gli oggetti che ci sono intorno. Qui vi elenco velocemente, questi sono i 6 pilastri della Smart City definiti dalla Comunità Europea. Vedete Smart quante volte viene fuori, ma la cosa interessante è che è governance, economy, environment, l'ambiente, il modo di vivere, la mobilità, la gente. Cioè anche qui ci stanno dicendo noi vogliamo intervenire, modificare ogni aspetto della vita umana. I driver invece pratici su cui si basa la Smart City sono 3. Il primo è la città da 15 minuti. La città di 15 minuti, meglio chiamarla quartiere a 15 minuti, o come vedremo per Trento, blocchi da 15 minuti, dove tu ti puoi muovere a piedi o in bici in questo lasso di tempo, perché in teoria tutti i servizi saranno a tua disposizione in questo raggio. Sappiamo che è falso ed è fasullo. La realtà ci dice che la città a 15 minuti si svilupperà e si sta sviluppando soprattutto con ZTL, sempre più ampie, come dire, con dei varchi, con l'intelligenza artificiale che riconoscono i volti, che riconoscono le targhe, come Milano, Roma. Milano, se passate per sbaglio 1 minuto nell'area C, vi arriva la multa in diretta, 40-50 euro, perché siete transitati dall'area C. Un altro esempio è Parma, che conosco molto bene. A Parma voi potete entrare nel centro di Parma per 15 volte all'anno, dopodiché o vi fate una Tesla o pagate fior fior di soldi per entrare. Ma c'è un'ulteriore fascia, una seconda fascia, che è quella dove i cittadini hanno il centro dei propri affari, dove ci vai continuamente, pensate a Trento, insomma quante volte dovete entrare in città. Bene, lì potete, grazie a ricevuta, 40 volte all'anno, finito il bonus, la gentile concessione, anche lì o avete la macchina elettrica oppure non entrate o pagate. L'altro, Trento, scritto dal 2026, poi vi dirò un accenno a cosa succederà. Allora, dicevo, l'altro punto su cui si basano le città da 15 minuti sono il controllo e la sorveglianza asfissiante. Trento, chi se lo ricorda, un paio d'anni fa c'era un progetto, c'erano 3 progetti, Marvel, Protector e Precrisis, che prevedevano, le hanno installate nelle principali piazze di Trento, telecamere con riconoscimento facciale, intelligenza artificiale, microfoni e addirittura entrare nei social delle persone per vedere YouTube e Twitter all'epoca, X oggi, e addirittura c'erano, come dire, il progetto prevedeva l'analisi comportamentale e emotiva per arrivare a prevedere i crimini, il precrimine di Minority Report. Qui queste tre sigle che vedete davanti si sono molto impegnate in quel periodo con proteste, con manifestazioni nazionali, e il garante della privacy ha dovuto aprire gli occhi e ha condannato il comune con una multa da 50.000 euro e per fortuna ha bloccato questi progetti. Poi nessuno è andato a chiedere conto né al sindaco né alla fondazione Kessler che gestiva il progetto. Comunque progetti simili ci sono a Caorle, a Venezia, che con la scusa del contributo di ingresso quando vi registrate, la Smart Control Room di Venezia con la triangolazione dei telefonini è in grado di seguirvi passo passo durante tutta la città praticamente. A Firenze la città è controllata da droni, ma anche lunghi tratti di autostrada sono controllati già dai droni, la 35, quelle che leggete lì. Poi un altro elemento sono i tratti di strada a 30 km all'ora, piene di telecamere e di sensori, che non servono alla sicurezza stradale, ma servono alle auto a guida autonoma, perché queste intelligenze artificiali funzionano quando hanno una stabilità oppure degli ambienti fissi che non variano, altrimenti vanno in tilt. Quindi va garantita una certa velocità e una pulizia della strada. Quindi anche gli alberi non vengono abbattuti solo per far circolare il 5G, ma anche per evitare ostacoli. Autostrade per l'Italia, il prossimo anno è già pronta, contratti sulla 1 in Toscana, contratti pronti per la guida autonoma, sono in grado di pesare i veicoli che transitano e di riconoscere chiunque sia all'interno di un veicolo. L'altra cosa, questa è una delle più importanti, che sono i processi di gentrificazione. Di cosa si parla? Praticamente, visto che nei centri i servizi ci saranno, ma i centri urbani saranno il giardino dei ricchi. Le classi meno abbienti, che ormai sono quasi tutte le altre, no? Si dovranno accontentare delle periferie dove i servizi non ci sono, e quindi vi portiamo noi i servizi a casa. Ma con cosa? Ve lo portiamo con Amazon, ve lo portiamo col drone, non è che avremo l'ospedale a 15 minuti o la scuola a 15 minuti. E dovremmo accontentarci casomai dei gemelli digitali, come è stato fatto a Bologna o a Barcellona. Il gemello digitale è semplicemente la riproduzione fedele della città nel metaverso, ma la differenza è che ci sono dentro anche i cittadini registrati nel gemello digitale, con i loro dati e con i loro beni anche all'interno della città. E tanto per calcare un po' la mano sul coinvolgimento dell'università, l'Università di Firenze e di Siena, insieme ad Enelix, che è una delle principali piattaforme di gestione della Smart City, hanno creato un indice, una classifica delle città a 15 minuti. E visto che ne abbiamo parlato, Trento sarà una città a 15 minuti, addirittura Ianeselli ha detto che lui la vuole a 10 minuti, l'ha dichiarato sull'Adige, perché lui è più bravo degli altri. Allora, questo documento riguarda il piano urbanistico di mobilità sostenibile. Allora, tanto per cominciare, è stato stilato da questa società di ingegneri, Sina Tagma, una SRL di Perugia, quindi non c'è un progetto pensato a Trento con un confronto fra le persone. È un progetto studiato, non è che sono tanto geniali questi ingegneri, prendono dei progetti che valgono per tutta Europa e li scaricano sulle città. Come vedete, hanno rapporti molto stretti con le ferrovie dello Stato, le stesse ferrovie che a Trento hanno molti altri interessi, molto più pesanti probabilmente, e all'interno di questo documento ci viene detto che praticamente con la pandemia abbiamo riscoperto l'importanza della prossimità, e ti credo, se uscivi di casa dopo 200 metri venivano a prenderti. Per cui, però, ci dicono chiaramente che il modello è quello della città di 15 minuti e i blocchi di 15 minuti. Trento, nel documento si legge, sarà divisa in 9 blocchi. Blocchi non è un nome preso a caso, significa proprio che sei bloccato, non è che vuol dire un'area definita. Lì praticamente dovremo lasciare i nostri mezzi all'esterno di queste zone, e in queste zone si entrerà a piedi o con mezzi elettrici. Altra cosa bellissima è che si fa riferimento in questi documenti alla città di Ferrara come modello, e sappiamo benissimo che Trento è uguale a Ferrara, cioè abbiamo delle pianure infinite con l'orizzonte che non vedi nemmeno, e quando all'assessore Facchini ricordano che sulla collina est ci sono 25.000 abitanti, altri 5.000 salgono e scendono per andare tra il resto alla Fondazione Bruno Kessler a lavorare, questo ha detto che siccome c'è il progresso tecnologico questi abitanti dovranno spostarsi con la bici elettrica. Un'altra cosa che volevo evidenziare: l'anno scorso c'è stato il G7 dell'intelligenza artificiale a Trento, infatti Alessio Buti, che è sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, che ha le deleghe per l'innovazione tecnologica, l'Agid eccetera, la prima cosa che fa, dice che viene a Trento per vocazione e va a trovare la Fondazione Bruno Kessler. Non è andato da Ionoselli, non è andato da Fugatti, è andato da probabilmente quelli che governano oggi la città davvero. Ha dichiarato che ogni regione in Italia avrà un data center per l'intelligenza artificiale. La cosa interessantissima che però dice, intervistato su Marvel e Protector, i famosi progetti di cui abbiamo detto prima, dice: le regole non sono chiare perché il tema è nuovo. Penso che il caso che ha coinvolto Trento sia esemplificativo di quel che stiamo dicendo. Serve intervenire per dare un senso regolatorio, e questo andrebbe anche bene, senza inibire, vietare e rendere impossibili i progetti. Allora, qua capiamo due cose. Uno, che se non si può, si fa lo stesso, si cambia la legge. Due, che destri e sinistri mangiano dalla stessa mamma, ok? Questo signore è un amico della Meloni. Ianeselli è apparentemente tutto dall'altra parte, ma lavorano per lo stesso padrone, ok? Questo è fondamentale nella nostra testa, perché basta con quel giochino strano che ci continuano a fare. Ho fatto un po' di casino, come sempre. Sì. Andiamo avanti. Un altro driver sul quale si poggiano le smart city è questo, il PED, Positive Energy District. Cosa sono? Sono quartieri che devono produrre più energia di quella che consumano e avere emissioni zero. A questo scopo servono i contatori intelligenti, perché sono e devono essere collegati a una smart grid, cioè una griglia centrale che gestisce tutti i contatori delle varie utenze, perché l'energia data deve essere misurata e controllata, il consumo deve essere sotto controllo. Anche per quello che ha detto prima Ezio, perché questi data center consumano come la città di Trento, e quindi a Tassullo è in costruzione uno di questi data center, ma la cosa interessante è che la griglia italiana sarà collegata alla griglia europea che è in costruzione. Allora non saremo nemmeno noi italiani a decidere dove mandare l'energia, ma sarà la signora Borderline a decidere se in casa nostra arriverà la corrente, se arriveranno i 3 kW, 2 o 1. Altro tema che riguarda i PED è la riqualificazione edilizia, perché le case non devono emettere CO2, e un occhio alla mobilità. L'altro e ultimo driver è l'economia circolare urbana. Questa è molto delicata perché qui si parla di risorse, si parla di acqua, e qui c'è il progetto di privatizzazione dell'acqua che non viene fatto in maniera diretta. Se pensate che le più grosse multiutility, aziende municipalizzate sono quotate in borsa come A2A, Milano, Acea, Era, Iren, e ora con il plauso dei nostri governanti anche Dolomiti Energia finirà in borsa. Dice sì, ma il controllo azionario è comunque pubblico, ma chi se ne frega? Quando tu vai in borsa rispondi al mercato. I CEO di queste aziende non andranno a rispondere nei parlamentini locali, no? Risponderanno agli azionisti, e sappiamo bene come va a finire. Quindi hanno aggirato il problema della privatizzazione dell'acqua con questo sistema. Tra il resto, all'interno di queste società sono entrati pesantemente i fondi di investimento, e sapete benissimo che tipo di politiche sviluppano. Un altro aspetto che non riguarda direttamente le smart city, ma ci entra perché quando si parla di smart people e smart living, il modo di vivere deve cambiare. Allora, la servitizzazione, che cos'è? È passare dall'acquisto e al possedere un prodotto ad acquistare un servizio. Allora, la pantomima dell'auto elettrica. Il progetto non è che ognuno di noi abbia un'auto elettrica. Il progetto è che noi non ce l'abbiamo proprio e che la prendiamo in affitto, la macchina elettrica. A2A di Brescia ha già pronta la sua macchina a guida autonoma che verrà a prenderti, ti porta dove devi andare e la molli. È lo stile monopattino. Io mi chiedevo sempre perché avevamo finanziato sti cacchio dei monopattini. Ecco, il motivo è abituare la gente a una modalità di utilizzo che è quello del non avrai niente e sarai felice del World Economic Forum, e la realtà è questa. L'altro aspetto è la casa. Come abbiamo visto, sappiamo già che gli europei dovranno adeguare le loro classi energetiche, e qui passiamo dal fatto che la casa percepita come diritto oggi sarà solo un servizio, canoni anche sulla casa, ma perfino i vestiti noi stiamo sprecando e consumando un sacco di CO2 perché abbiamo dentro decine di vestiti nell'armadio che utilizziamo 3 volte all'anno, di conseguenza è meglio prenderli in affitto. Io non sto scherzando, cioè, questo è quello che hanno in mente. Se non credete a me, andate a prendervi il libro La servitizzazione di tale Roberto Siagri, che è uno che ha fondato una multinazionale che si occupa, guarda caso, di nanotecnologie ed edge computing, è immanicato con la Commissione europea come pochi ed è presidente del Lab per la digitalizzazione del Friuli Venezia Giulia, quindi è uno che sa di cosa parla. Gli altri aspetti sono la remotizzazione e la robotizzazione di tutti i servizi, gli acquisti, le app online, in medicina, la telediagnosi, è stato fatto anche l'ospedale nel metaverso, il primo ospedale nel metaverso a Cagliari, fatevi un giro, guardate se vi misurano la pressione magari là dentro, nell'RSA a Trento ci sono le telecamere, i microfoni al posto degli OS, alla RSA di Povo agli anziani per tenerli a posto gli mettono un Oculus in faccia e li sbattono nel metaverso. Per la scuola parleranno loro, ma anche quella, cioè io la chiamo la scuola Google ormai, no? E 15 scuole quest'anno hanno sperimentato la didattica con l'intelligenza artificiale. Altra cosa su cui si basano le smart city e il controllo sociale è il credito sociale, cioè sistemi di premi e produzione, che stanno venendo avanti pesantemente. La tessera sanitaria a punti è partita a Pavia, con l'assessore al welfare Bertolaso, che ne sbandierava come un punto di orgoglio, ma perfino i cassonetti delle mondizie oggi sono intelligenti, lo apri col cellulare, quindi con i tuoi dati, o con un token collegato al cellulare, ti pesano quello che metti dentro, alcuni hanno anche la telecamera e anche questo è un sistema premiante. Oppure il bike to work, i dipendenti del comune di Trento, in cambio della loro privacy, scaricandosi l'app che li segue sul cellulare momento per momento, dimostrano di andare a lavorare in bici, gli danno uno sconticino al Muse e intanto hanno venduto tutta la loro privacy. E il credito sociale più sconcertante che c'è qui in Trentino riguarda l'ITEA, l'Istituto Trentino di Edilizia Abitativa. Se voi vi andate a leggere il regolamento dell'ITEA, vi trovate che se vi assegnano un appartamento vi danno un bonus di 50 punti. Se vostro figlio gioca a pallone nel cortile, via 5 punti. Ma la cosa più aberrante, andatevelo a leggere perché a me è venuto da ridere per non piangere, se mancate di rispetto a un funzionario dell'ITEA vi partono 25 punti. Quindi non discutete mai con un funzionario dell'ITEA perché fate meglio a portarvi via il divano in piazza e il letto. Altro aspetto è il controllo di vicinato, cioè normali cittadini impiegati nel controllo, dediti alla delazione, al controllo della città. Parma ne ha 300 reclutati, Trento 200. Altra cosa è il controllo totale dei consumi, l'impronta di carbonio ci viene calcolata dalle banche nell'estratto conto, sono un cane, scusate, nell'estratto conto, dalle multiutility nella bolletta, nei supermercati, grazie alle tesserine che noi usiamo e alla spesa che facciamo, ma perfino la domotica, c'è il frigo di Samsung collegato al cellulare che sa la scadenza dei cibi, quanta carne ci avete messo dentro, quanta verdura, quindi le vostre abitudini alimentari, per non parlare di cellulari, social, Alexa, le automobili che oggi sono collegate direttamente alle case madri e continuano a inviare dati, e la casa madre ti può spegnere l'automobile, soprattutto su quelle elettriche tutte. Su quella guida autonoma non ne parliamo proprio, ma perfino i condizionatori e le caldaie comunicano con le case produttrici. Anche le telecamere di casa, Amazon è stata condannata per questo. Allora, un esempio di PED è questo, un quartiere a Milano, Merezzate, era un quartiere insomma un po' sfortunato, che era dedito al terziario e, come sappiamo, attività che falliscono, è stato acquistato da un fondo che si chiama Redo, ne ha cambiato il nome, ora si chiama Redo Merezzate, è un PED ed è un quartiere di fatto a 10 minuti, dove qui si fa anche quello che si chiama social housing, devi fare una specie di istruttoria creditizia e personale per poter avere l'appartamento in affitto. E qui ci sono tutti i punti definiti, qui c'è il bar, il supermercato, l'asilo, la palestrina, il ristorante non c'è, c'è una pizzeria e fast food, il ristorante sarebbe troppo, e la cosa interessante è la proprietà di chi è questo fondo, di Intesa San Paolo e della Fondazione Cariplo, che è socia di Intesa San Paolo, e la parte pubblica viene messa da Cassa Depositi e Prestiti, perché ovviamente il pubblico mette i soldi e chi gode è qualcun altro. Questa è una cittadina proprietà privata, okay? Altro aspetto, perché vi dicevo l'attacco alla casa prima quando si parlava di servitizzazione, perché l'European Green Deal fatto nel 2019, sempre dalla buona Borderline, prevede un impatto climatico zero entro il 2050 e un 55% di riduzione della CO2 entro il 2030. Ecco perché il motore termico deve morire. E perché l'attacco alla casa? Perché aumentare di una classe energetica, e addirittura qua ce ne stanno chiedendo due, un immobile, può comportare costi dai 30.000 ai 100.000 euro. Quindi chi si è fatto il mutuo e ha comprato una casa che non è almeno in classe C, o ha i soldi o la vende, perché se hai il mutuo da pagare altri 100.000 euro chi te li dà? E chi se le compra queste cose? Beh, vi rispondete da soli. No, le banche, i fondi e le banche, come hanno fatto negli Stati Uniti durante la crisi dei mutui subprime, i fondi hanno rastrellato tutte le proprietà private a zero lire, zero dollari, scusate, eravamo negli Stati Uniti. Allora, l'altra cosa interessante è chi ci mette i soldi in tutti questi progetti. Noi, sono fondi pubblici europei, si chiamano Horizon 2020, ora Horizon Europe, che riguarda le piccole e medie città, poi metro, le metropoli, ma anche il famoso PNRR con cui ci hanno riempito la testa dopo la pandemia per ripartire, per rimettere in sesto la sanità. Bene, questi sono i soldi del nostro PNRR, che tra l'altro per metà dobbiamo anche restituire, quindi li pagheremo due volte, no? Come vedete la sanità è all'ultimo posto, ma soprattutto sono tutti soldi investiti in digitalizzazione, transizione ecologica, rivoluzione verde, cioè vanno nell'ottica di questi progetti, non di migliorare la nostra società. In cambio dobbiamo, tra il resto, anche fare 51 riforme gradite alla signora Borderline. Quindi siamo totalmente privi di un qualsiasi senso di sovranità, intesa nel senso che noi decidiamo a casa nostra come fare. Se pensate che tutto questo sia troppo distopico per essere accettato, bene, questi hanno delle belle armi nel loro arsenale. La prima è l'intelligenza artificiale, perché come state vedendo c'è una campagna per renderla umana, no? Perché l'intelligenza artificiale decide meglio di noi. Noi siamo troppo emotivi, troppo condizionati, l'intelligenza artificiale decide per il giusto. Sappiate che tutto quello che vedete, queste che si autoreplicano, che si impediscono, sono tutte cazzate. Cioè l'intelligenza artificiale, ve lo diranno poi in seguito, è comunque proprietà di qualcuno e qualcuno la programma in un certo modo. Ma tanto per farvi rendere conto, negli Stati Uniti Palantir è una società che ha un'intelligenza artificiale, si chiama intelligenza per ogni decisione. Palantir ha anche un altro prodotto che si chiama ClearView AI, che dove ci sono i volti di chiunque è passato in rete ed è utilizzata in guerra. Fatevi un giro sul sito, scrivete ClearView.ai, e questo purtroppo è un tema, non c'è tempo di parlarne oggi, ma ecco, questi hanno preso in mano la gestione statale dell'amministrazione americana, ok? Il bilancio più grande del mondo di uno Stato è in mano a questi signori, tale Peter Thiel, amico di Musk. L'altra, e di cui parleremo adesso, è l'EUD Wallet, l'IT Wallet, l'identità digitale, le CBDC, che sarebbe la moneta digitale della Commissione Europea. Questo è un pericolo pubblico reale. La sperimentazione finisce a settembre, quindi si comincerà a fare sul serio dal prossimo anno. È una moneta di proprietà della BCE, si basa sulle blockchain ed è programmabile, della serie. Io posso, loro hanno detto che non lo faranno, però la tecnologia c'è. Io posso dire, tu puoi spendere questa moneta nell'arco temporale, che ne so, di 6 mesi, 1 mese, dopodiché o hai speso oppure i soldi li hai persi. Altra cosa è che può essere condizionata, cioè tu la potrai spendere solo in determinati negozi, oppure la potrai spendere solo se quello che ci sarà all'interno delle wallet corrisponde al mio volere, no? Ricordiamo, durante la pandemia, se tu non eri a posto con qualcosa, certe cose non le potevi fare. Domani ti potranno spegnere la moneta. L'altra cosa, qui passiamo velocissimamente, DSA, Chat Control, Protect EU, che è una legge pazzesca che abbiamo tempo, pochissimi giorni, fino al 18 di giugno per bloccare, e riguarda censura e controllo, censura totale e controllo totale di ogni cosa che fate sulla rete. Pensate a qualsiasi cosa, e praticamente vi verrà, loro si salvano tutte le schermate del vostro telefonino, del vostro PC. E quindi siamo totalmente sotto controllo. Ultimo, ma non ultimo, il DL 1660, che se per caso ci venisse in mente di protestare, ecco che è pronta una legge per reprimere qualsiasi protesta molto violentemente. L'ultimo aspetto è il cellulare, che è diventato il nostro braccialetto elettronico. Allora, vediamo le wallet che cos'è. Allora, distinguiamo tra IT wallet e EUD wallet e wallet, tutto sto casino. È la stessa cosa, perché ci sarà il wallet tedesco, il wallet italiano, e tutti quanti sono compatibili fra loro. Allora, però l'identità digitale è un'altra cosa. L'identità digitale è semplicemente una chiave univoca che attraverso l'accoppiamento con altre credenziali ci identifica in modo sicuro quando noi operiamo su una rete digitale. Questo è, ed è rappresentata in Italia oggi dallo SPID o dalla carta d'identità elettronica. Il wallet, che cos'è? Il wallet è un portafoglio, significa, no? È un portafoglio che non sta nelle nostre tasche, ma nelle tasche di qualcun altro, vedremo dopo di chi. E contiene, attualmente, i casi d'uso previsti sono questi. Sappiate che sono in studio altri 27 casi da inserire nelle wallet, ma ci può inserire la qualsiasi. Quelli in giallo sono già attivi, cioè la patente di guida elettronica c'è già e si può inserire all'interno delle wallet, la tessera sanitaria, la tessera europea di assicurazione malattia. E cosa ci finisce? I conti correnti, che legati poi alla moneta digitale che abbiamo visto prima, diventa veramente uno strumento pericoloso. La SIM del telefono, contratti, firme digitali, cioè quello che acquistiamo, il contratto finirà lì dentro. Ma passaporti, documenti di viaggio, cioè il biglietto del treno finirà qui dentro e parti solo se lo voglio io. E vabbè, i certificati ESG, quello che vi dicevo prima, no? Se voi sarete in linea con la CO2, probabilmente avrete diritto a utilizzare gli altri servizi. La cosa, chi c'è dietro questa cosa qua? Allora, ci sono 4 consorzi che lavorano per tutti i casi europei. In particolare il Trentino è stata la prima regione europea a sperimentare le wallet, e guardate il caso che di quel consorzio di cui facciamo parte per la sperimentazione è responsabile il Ministero degli Interni francese. I progetti, ve lo dico, ve lo anticipo già, sia questo che tutti i progetti di Smart City più o meno funzionano allo stesso modo. Cioè, in questo caso ci sono 250 imprese private e istituzioni pubbliche come ministeri, le università ci sono sempre dentro, le fondazioni come la Fondazione Kessler, c'è nelle wallet, c'è nelle telecamere, c'è nel progetto C-Road. E per l'Italia, per farvi un esempio, c'è dentro, oltre alla Presidenza del Consiglio, AGID, appunto FBK già nominata, la provincia, Aruba, l'Università di Bologna, Poste Italiane e Intesa San Paolo e ABI. ABI è l'associazione delle banche italiane, no? PagoPa e Intesi Group. Questo ci fa capire chi controllerà quegli strumenti. Qui c'è un aspetto che, siccome noi continuiamo a caricare in rete e online sempre cose più importanti e accattivanti, ovviamente anche le truffe vanno di pari passo, e questo è già un rischio enorme, senza badare ai rischi sociali di cui si parlerà e si è parlato prima. Ma qui siamo veramente tutti col culo a terra, ragazzi, perché basta pochissimo e le truffe sono veramente in un aumento spropositato. Questo è un articolo molto recente, tra il resto, ma i rischi veri sono questi. Come abbiamo visto, le proteste dei camionisti canadesi, il Freedom Convoy, è stato bloccato, le proteste, semplicemente bloccando conto corrente, patente e assicurazione. Il debanking è un processo che vede la chiusura dei conti correnti agli oppositori politici. È partita in Inghilterra, si è sviluppata in Germania, ma abbiamo cominciato a vedere come anche in Italia è cominciata una pratica, non mi ricordo adesso se è stato Visione TV o DSP, Intesa San Paolo gli ha chiuso il conto, così, de brutto. Ma come dicevamo prima, una delle cose rischiosissime è appunto l'impronta di carbonio che verrà inserita lì dentro, e il fascicolo sanitario elettronico che è all'interno delle wallet. Con il nuovo regolamento sanitario internazionale, praticamente questo regolamento prevede che i paesi che partecipano rinunciano totalmente alla sovranità sanitaria. Significa che quello che dirà l'OMS sarà legge per tutti. E con un fascicolo sanitario inserito in uno strumento come questo, voi capite che vi diranno: se non prendi l'aspirina non ti curo, ti blocco il conto e cose del genere. La cosa più preoccupante ancora è che questo portafoglio digitale, partito come IT, EU, eccetera, eccetera, è predisposto, anzi deve essere predisposto per essere compatibile con i portafogli di Google e di Apple. E allora voi avete tutti, chi Apple, chi Android, e la cosa più comoda sarà usare questi portafogli, oppure il portafoglio della vostra app bancaria di Intesa San Paolo o di Unicredit, che sono poi di BlackRock anche questi. Questo è uno dei rischi potentissimi, cioè stiamo veramente svendendo tutto alle big company. La struttura dei progetti è sempre quella: progetti finanziati con fondi pubblici, sono elaborati da università o da società come McKinsey, che tanto per dire sono quelli che hanno inventato le zone rosse. Questi sono presenti in ogni grande organizzazione. I fratelli di McKinsey sono anche qui a Trento e nelle municipalizzate di Trento. Consorterie come l'WWF, l'ONU, le ONG e oscure fondazioni. Le fondazioni, non si offenda nessuno, sono tutte oscure per statuto. Okay? Quindi non si offendano. Altrimenti anche la Fondazione Kessler l'avrebbero lasciata un normale ente con la trasparenza dovuta. E i progetti vengono realizzati appunto in partenariato pubblico e privato, dove il progetto viene portato al comune, alla provincia, all'ente pubblico, impacchettato, finanziato, pensato dall'esterno, e qui non si fa altro che dire sì, va bene, fatelo. E chi c'è dentro? I soliti, cioè sono grossi gruppi privati, multinazionali. Quelle più conosciute in Italia che hanno piattaforme di smart city, ad esempio, sono Enel, TIM, Wind. Wind sta facendo una marea di contratti in Veneto per le smart city, Intesa San Paolo, A2A, tutte le municipalizzate partecipano alla costruzione delle smart city e i fondi di investimento. Cioè le città e le nazioni sono diventate delle grandi SPA, ma non le gestiamo noi, purtroppo. La cosa che bisogna dire è che ci sono degli eserciti che lavorano per questo. Allora, il primo, non so nell'ordine di importanza, ma sicuramente il primo è il comparto militare, la NATO, Marvel è il progetto di Smart City per il controllo militare della NATO. Guarda caso, ha lo stesso nome del progetto che c'era a Trento delle telecamere. La grande finanza, la Banca Mondiale l'abbiamo vista, i Big Three sono tre fondi che, come vedrete velocemente, hanno la proprietà di quasi tutto, BlackRock, Vanguard e le tecnologie, l'ICT, le biotecnologie, le nanotecnologie, le scienze neurologiche, qui Big Pharma, Big Tech, le università, cioè ormai la commistione è totale. E per ultimo, qua non vedete molto bene forse, però questa è la commistione di quei tre fondi, non è aggiornatissima devo dire, BlackRock, Vanguard e State Street, se riesco, no, non si riesce a far vedere il mouse, ma in ogni comparto loro controllano le principali aziende. Farmaceutica, beh, ci sono dentro tutte, da AstraZeneca, Pfizer, Merck, cioè è tutta sotto il controllo di questa gente. Voi pensate KKR che controlla la rete di TIM? Bene, KKR è sotto il controllo di questi tre mattacchioni. Chi ci sia dietro a questi non è dato saperlo, perché una volta agivano quantomeno tramite le famose banche d'affari e lì qualcosa si poteva capire, però un po' si sa, sono le solite famigliole. Questi hanno, non so se vedete, leggete i nomi, comunque le banche, il sistema bancario italiano è in mano a BlackRock, perché Unicredit, Intesa, Fineco sono in mano sua, di conseguenza controlla la Banca d'Italia e siccome anche le altre banche europee sono sotto questo potere, la BCE è comandata da questi signori. Quindi l'informazione, la tecnologia, le automobili, per questo che non gli frega nulla di far morire Volkswagen, tanto la fanno rinascere o facendo auto elettriche o facendo carri armati o facendo qualcos'altro, perché sono loro che comandano, guadagnano e perdono sempre loro. Questi sono i veri poteri attuali, perché sono presenti e sono onnipresenti. Dopo le loro maglie si districano in mille altri rivoli, ma questa è l'origine del tutto. E credo che più controllo sociale di così non possiamo avere. E allora l'ultima cosa che vi dico è che le città sperimentano a puzzle, due o tre progetti di quelli che vi ho elencato, in modo che non vi sia una netta percezione. Ma da qui al 2030 tutto questo verrà riunificato e le città saranno delle vere e proprie smart city. 2030 non è una data a caso, perché molte date di molti analisti coinvolgono verso il 2029-2030 per non solo per girare, diciamo, la chiave totalmente sulla libertà delle persone, ma anche per un eventuale conflitto mondiale. Insomma, io non voglio far cagare sotto nessuno, però è meglio che siamo svegli sul tema. Vi ringrazio e buona giornata a tutti.